Eccoci qua con Anna Maria Siccardi, che saluto, che è un'amica. Eccoci.
Buongiorno a tutti.
Avevo piacere, insomma, di fare una chiacchierata con Anna, proprio per provare a vedere, no? Un po' quello che è stato il suo percorso formativo, insomma, da dove viene Anna prima di diventare Anna Maria Siccardi di oggi. Partiamo da lontano, proviamo a partire da lontano, Anna.
Proviamo.
Qual è stato il tuo percorso di studi?
Oh, allora, io ho un percorso di studi scientifico. Avevo fatto il liceo scientifico e
Qua
mi
Torino,
sono
giusto?
iscritta in fisica. Ho una laurea in fisica, ho frequentato a Torino e, a dirla tutta, se vado un po' a memoria, mi sembra di ricordare che avevo scelto fisica per un po' perché mi piaceva la materia. Un po' perché mi ero fatta l'idea, a quell'età ero molto appassionata di temi che avevano a che fare con la genetica, la biotecnologia, queste cose qua, però avevo visto il
Già
piano.
cose complicate.
Sì, ero appassionata di quelle cose lì, avevo letto tanto, insomma, mi sembrava che. Effettivamente poi è stato un settore promettente, però i miei interessi culturali, da un punto di vista scientifico, andavano molto su quella cosa lì. Avevo visto il piano di studi di scienze naturali, di biologia e non mi piaceva tanto. Avevo capito, avevo fatto la considerazione che avrei potuto andare poi in quella direzione anche se avessi studiato fisica. Siccome fisica era una materia che mi piaceva, ho fatto quello. Poi in realtà le cose sono andate diversamente perché, soprattutto negli ultimi anni dell'università,
E
avevo
poi
più.
fisica sono 5 anni, giusto?
No, in realtà allora erano quattro, col vecchio ordinamento
Ok.
erano quattro.
Ok.
Io poi in realtà ce ne ho messi cinque. E poi le cose andarono comunque diversamente, come succede quasi sempre, perché poi verso gli ultimi anni dell'università ho capito che non. La carriera della ricercatrice o diciamo la carriera accademica non faceva per me e avevo voglia di andare a lavorare in una
Ok.
struttura aziendale. E, infatti feci una tesi fuori dal mondo accademico in anemia, sistemi difesa.
Sì.
E lì c'è stato forse un primo, come dire, una prima svolta perché facendo questa tesi imparai a scrivere del codice ed era una
Quindi
tesi di
anche
simulazione,
sviluppatrice.
era una tesi di simulazione con dei metodi, degli algoritmi informatici, una tesi di simulazione sulla propagazione delle radiazioni e quindi poi quando mi sono laureata, come è successo a moltissimi fisici in realtà in quel periodo, mi sono ritrovata poi con delle competenze che erano appetibili nelle aziende informatiche. E tu calcola che nel 93-94 in realtà, laureati che avessero delle competenze informatiche erano di solito o degli ingegneri o dei fisici.
Sì.
E quindi infatti moltissimi fisici sono poi andati a lavorare in quel settore. E diciamo che la tesi è stata per me un momento importante sia perché ha spostato, diciamo, il mio interesse verso l'informatica, sia perché facendo la tesi in un'azienda grande, molto strutturata come era la Lenia, io un po' lì in quel momento ho capito che pativo questo genere di ambiente, cioè la rigidità, almeno quella che a me allora era sembrata una situazione di rigidità non solo dell'orario di lavoro, ma anche delle gerarchie,
Certo. Sì.
la difficoltà a padroneggiare un po' dove, in che direzione vanno a parare i progetti a cui partecipi, era una cosa che... E quindi quando ho avuto la possibilità di lavorare in una piccola azienda, questa, ho subito capito che quello era un ambiente più consono a me.
Anche la relazione tra le persone credo che sia diverso, è più...
Sì,
a volte può essere più facile, a volte più difficile.
Avevo la sensazione che il mio impatto, diciamo l'impatto del mio lavoro sui progetti dell'azienda fosse più significativo, ma in effetti
certo.
Così. E quindi era più consono al mio carattere, diciamo, al mio temperamento.
Poi c'è sicuramente meno persone, quindi insomma bisogna sicuramente relazionarsi molto bene con tutti. Se c'è un problema bisogna risolverlo velocemente, mentre magari nella corporate, sai, ci sono delle gerarchie in cui...
Sì, facevi più fatica ad avere visibilità di quello che hai intorno anche, no? Di come si inserisce il tuo lavoro all'interno di un...
The big picture.
Esatto. Sì. E quindi non... Io non ho mai avuto l'ambizione di avere un ruolo importante in una grande azienda. Non è una cosa che mi ha mai... sfiorata, diciamo, come...
Beh, però l'hai provata, quindi sai che cosa, nel momento in cui sei andato in quella piccola, sapevi che cosa non volevi più.
Sì, esatto, questo sì. Quindi... di fatto io ho lavorato con un ruolo, come si dice tecnicamente, subordinato per pochissimo tempo, credo 4 anni circa al massimo, 4-5. Poi nell'azienda dove lavoravo mi ero occupata delle certificazioni di qualità e quindi con quello che poi diventarono i miei soci avevamo intuito che c'era spazio per costruire dei servizi di consulenza ad hoc per le aziende del settore informatico, medio-piccole, che avevano delle esigenze diverse rispetto alle aziende manifatturiere, rispetto alle grandi aziende. E quindi la mia prima esperienza imprenditoriale è nata così. E poi da lì...
Un'agenzia, eravate una sorta di...
Una società di consulenza. Una società di consulenza di cui ero l'amministratore e avevamo clienti un po' in tutta Italia, tutte aziende piccole, generalmente piccole.
Sì.
E questo comunque mi ha dato...
In che anni siamo? Quando è che è partita la prima società?
Tra il 98, mi sembra che l'azienda l'avevamo fondata nel 97 o nel 98.
Ok.
In realtà il suo germe esiste tuttora, perché io poi per tutta una serie di opportunità che avevo avuto e che adesso sarebbe troppo lungo riassumere, poi ovviamente quello erano gli anni in cui stava esplodendo, forse era ancora una parola grossa, però è arrivato il web, è diventato qualcosa di dominio pubblico. Chiamavano startup allora, non le chiamavamo così, però le prime aziende che lavoravano nel web, e anche in Italia, e la cosiddetta New Economy si chiamava, che ha avuto una grande, come dire, un grande hype e poi anche una caduta, soprattutto finanziaria, che ha lasciato un po' di macerie, no? Metà 2000 e 2002 più o meno, c'è stato un po' un purgatorio, sì. come l'ha chiamato Vettori nel suo libro, giustamente. Quindi quell'azienda poi parte, io mi sono spostata poi a fare altre cose, parte dei clienti che seguivo io, li lasciai al mio socio di allora, che ha continuato a fare quel mestiere, lo fa tuttora.
Ok. E
quindi, diciamo,
ma quella società lì non c'è più,
sono salita sul treno del web, diciamo così.
Però ecco, quella società lì c'è ancora o non c'è più?
No, l'azienda nominalmente non c'è più, è stata liquidata, si può aprire una Firenze. E quindi sì, l'altro momento importante, in fondo non erano poi passati molti anni da quando mi ero laureata, però è stato, sono stati gli anni tra il 2000 e il 2003 in cui è partito la Net Economy, diciamo così, in Italia, sì. No? E, poi nel frattempo ho fatto i miei due figli, e, sai,
che non è cosa da poco.
Quindi quelli sono momenti in cui, quando uno dei bambini piccolissimi, tendi un po', almeno per me è stato così, ho sempre continuato a lavorare, però non riuscivo a gemmare delle attività nuove perché certo. Hai bisogno di rimanere un po' su una zona di, almeno da un punto di vista lavorativo, una comfort zone, diciamo così, in cui le sì. cose non dico che le fai a occhi chiusi, ma quasi, perché le tue energie sono, insomma,
energia e tempo,
fisiche e tempo.
Io ne ho una di figlia e mi basta, e capisco molto bene.
Però
che...
verso il 2012-2013, da una parte, ho cominciato ad avere delle soddisfazioni economiche più significative, dall'altra i figli erano un po' più grandi, quindi mi lasciavano anche un po' più di tempo, e soprattutto la mente un pochino più libera di...
Certo.
E lì ho cominciato a fare dell'attività cosiddetta di business angel, perché hanno cominciato a presentarsi delle opportunità di fare sì. dei investimenti, anche dei piccoli investimenti in realtà che stavano partendo.
Quando è che, quali sono gli anni in cui proprio hai iniziato a fare la business angel?
Ma in modo strutturato, in modo un pochino più strutturato, direi, mi sentirei di dire intorno al 2014.
Ok.
Perché avevo avuto, si era presentata l'opportunità di fare delle exit in aziende in cui avevamo investito, una era Seola, sì. l'altra è stata Scuola sì. Zoo, dove sì. comunque avevo fatto l'esperienza, insomma, di vivere una trattativa, una due diligence, insomma tutto quello che serve quando si certo. fa una exit, e quindi soprattutto con Seolab avevo vissuto un po' cosa significa essere un angel, cioè
certo.
aiutare,
iniziare ad arrivare fino al fondo,
vero, e portarla al suo traguardo naturale, diciamo così, no? Perché
certo.
Adesso voglio dire, c'è un po' questa della exit, è anche diventata un po' una retorica, no? A volte, se vogliamo, però effettivamente ci sono delle aziende che nascono e crescono e rimangono tali perché la loro natura è quella di rimanere autonome, ma altre aziende il cui destino è inevitabilmente quello di essere poi assorbite magari
sì.
dentro qualcos'altro, ed è il loro destino giusto e naturale. Sì.
Ma il disegno iniziale che fa la differenza, nel senso che un'azienda che deve rimanere azienda, come dicevi tu giustamente prima, nasce con quell'obiettivo lì, mentre una startup dentro di sé porta il fatto di dover crescere, scalare molto velocemente e poi eventualmente andare ad exit, quindi farsi acquisire.
Sì, se da un punto di vista finanziario è così, poi... tutte le aziende all'inizio sono delle start-up e quindi
è la fase iniziale,
i temperamenti che servono per creare qualcosa che prima non c'era, e sono secondo me le stesse indipendentemente che poi il destino di un'azienda sia la exit piuttosto che di diventare un qualcosa di autonomo. E diciamo che oggettivamente io ho sempre quello che ritengo di saper fare e dove ritengo di poter dare un contributo, sono soprattutto nelle fasi iniziali della vita di un'azienda, perché quello è quello che ho sempre fatto. E sono consapevole che le capacità, le competenze che bisogna avere per far partire qualcosa sono molto diverse dalle competenze, dalla capacità che bisogna avere per poi per far scalare qualcosa. Sono due momenti molto diversi e spesso le persone che sono adatte in una fase di startup non lo sono più in una fase di scale up.
Certo.
Poi con le dovute eccezioni,
Quello
perché
tante volte succede
conosciamo
anche nel
tutti gli
team.
imprenditori bravissimi che hanno saputo fare in modo eccezionale entrambe le cose, ma secondo me sono delle eccezioni.
Sì, quello succede spesso anche nei team e nella guida. Quindi, sai, non è detto che il CEO o comunque i co-founder che iniziano, diciamo, il percorso della startup poi siano gli stessi che proseguono nella fase di scaling, piuttosto che, insomma, bisogna vedere, insomma, se si ha la possibilità di crescerci all'interno, se si ha la capacità di crescere alla velocità dell'azienda, oppure no. Diciamo che per il bene dell'azienda tante volte si fanno anche dei cambi.
Non, cioè, non mi sentirei di dire che l'imprenditore che poi a un certo punto il CEO non è più adatto sia una mancata crescita, perché non è una questione di crescita, è una questione di anche di cosa ti piace fare, no?
Certo.
Ci sono persone che danno il meglio quando si presentano dei problemi inaspettati per i quali non ci sono delle soluzioni collaudate, magari non ci sono dei benchmark, non ci sono e si esaltano nell'affrontare questo tipo di problematiche. E invece si annoiano quando si tratta di mettere in atto delle altre capacità,
Dinamiche, certo,
delle
sì.
altre dinamiche. E viceversa, ci sono persone che in un ambiente un po' destrutturato non danno il meglio di sé, e quando invece c'è più struttura danno il meglio.
Chiaro. Come ricordi i tuoi primi investimenti? Quanti ne hai fatti se ti ricordi il primo?
Allora, credo ad oggi che i miei investimenti siano all'incirca una ventina. Il primo,
Che si può dire,
il primissimo, vabbè, ci sono un po' di accavallamenti e poi bisognerebbe intendersi su che cosa si intende per investimento. Però se mi devo mettere il cappello dell'angel,
pure l'investimento puro, diciamo, chiamala
esclusivamente
così. Sì.
dell'angel, la prima azienda, startup dove ho investito, dove credo di a tutti gli effetti di aver avuto e di aver tuttora un ruolo dell'angel è Brinni,
Ok.
che è la proprietaria di JoJob ed è
Sì,
un'azienda che fa
conosco molto
una
bene.
carpooling aziendale.
Ok,
Sì.
quindi
Cioè,
quello è stato il primo.
a caldo, penso che perché avevo fatto nello stesso periodo anche degli altri investimenti in startup, ma dove il mio ruolo di angel sicuramente c'è stato, però in modo meno
Sì,
importante.
sì, sì. E
Quindi
poi tu,
così
e
Aldo, ti direi questo.
come Angel, tu tendenzialmente come operi? Nel senso, fai l'investimento e poi ti metto a disposizione, fai advisoring.
E li metto a disposizione, per cui a seconda dello spazio che mi viene dato, di solito il contributo che vedo che si riesce a dare o che io riesco a dare di più, e dove si tratta di appunto quando c'è un problema, uno ragiona per metafore, cerchi di ricordare se ti sei ritrovato con problemi simili in altre situazioni passate, e quindi puoi portare l'esempio di come problemi analoghi sono stati risolti in altre realtà, sì. Oppure se vedi che si stanno per fare degli errori che replicano errori che tu hai già fatto, sì. Sì. Metti in guardia, no? Metti in guardia, per quanto poi bisogna sempre fare attenzione ai bias cognitivi, perché quando non c'è una grande statistica non è detto che una cosa che in un posto è stata sbagliata non sia sbagliata anche nell'altro,
certo. Però
può essere, quindi. E poi quando si arriva alla soglia dei 55 anni, come nel mio caso, si è oggettivamente lavorato tanto con tante persone, uno ha una rete, un network ampio di professionalità che in tanti momenti possono essere utili in situazioni diverse, in aziende diverse, e quindi sei di aiuto se hai la possibilità di portare al posto giusto la persona giusta sul problema, certo. Giusto, ecco. E sì. Quello secondo me è la cosa fondamentale che dovrebbe fare un angel. E poi sulle scelte strategiche io cerco sempre di come dire, a meno che non ci siano delle crisi importanti dove il socio, soprattutto se ha una quota magari importante, deve dire la sua e anche un suo dovere,
sì.
Però la strategia la deve fare i founder, cioè
certo.
I soci, quando anche siano degli angel investor, dovrebbero secondo me sempre cercare di ricordare di farsi
ricordarsi il proprio ruolo,
perché se no
dentro un gran casino
funziona.
E quindi tu sei un angel da prima fase, se ho capito bene.
Sì, sì, poi io ho fatto anche degli investimenti, faccio degli investimenti su realtà anche più in fase di scale up, più mature, ma per una questione anche di diversificazione, no? dei propri investimenti, perché una fase iniziale è il rischio altissimo, però dove mi impegno di più sono le aziende in cui sono coinvolte in una fase iniziale, perché...
È anche forse più divertente per te che ti butti dentro e fai, insomma, sì, ti metti a disposizione.
Diciamo, è più consono, soprattutto sono consapevole che lì posso effettivamente avere un impatto positivo, cioè,
certo.
Mentre ritengo che in altre fasi sono adatte persone con un background diverso dal mio.
Chiaro, chiaro. E invece l'ultimo investimento che hai fatto? Si può dire?
L'ultimo investimento che ho fatto.
Io ti faccio domande, se non puoi rispondere, dimmelo. No,
sono.
Non siamo a Guantanamo.
Sto riflettendo su, perché ci sono alcuni soft commitment, e quindi quelli sono ancora così un po' che aleggiano, e allora non si possono dire. E adesso stavo cercando di riflettere qual era l'ultimo concretizzato. Credo che sia Factanza.
Ok. Cosa se si occupa?
E dunque si occupa di, diciamo, di veicolazione, di, vediamo se riesco a dirlo bene senza farmi sgridare dalle founder, di veicolazione di news con un approccio sia in termini di modalità di esporre i contenuti, sia come tipologia di canali, un approccio adatto ai giovani e ai giovanissimi,
Sì, ok.
quindi soprattutto attraverso i canali social.
È una cosa molto moderna,
Sì,
molto attuale.
diciamo, diciamo, il modello di business è quello, se vogliamo, il vecchio modello di business dei giornali,
Sì.
però è un giornale perché gli under 20 non leggono più i giornali e quindi si informano e formano le idee, le loro idee, soprattutto sui social, che poi sui social non significa che leggono solo i social, però agganciano poi magari anche dei contenuti che stanno da
Ha
un'altra
una
parte.
componente importante, diciamo, nel come un giovane d'oggi raccoglie le informazioni. Mettiamola
Sì,
così,
esatto.
sì. Vabbè, l'hai pitchata abbastanza bene. Sei stata anche molto sintetica, quindi
Anche
secondo
perché
me
non
sono
mi ero
contente.
preparata, quindi ho dovuto
saranno contente le founder.
improvvisare.
E cosa guardi tu quando fai un investimento, quando decidi di investire? Quali sono gli elementi a cui dai peso?
Vabbè, adesso dico due cose ovvie. Io guardo l'idea di prodotto o di servizio nella sua, come dire, globalità, perché ovviamente cerco di capire se c'è un mercato potenziale, no? E che tipo di mercato, cioè,
Quindi te lo guardi tu il mercato, non ti fidi della slide market che in genere c'è nel pitch.
No, guardo le slide, se le cose non mi tornano, perché a volte mi tornano, però se le cose non mi tornano, allora provo ad approfondirle per conto mio. E di solito comunque le cose tornano, perché ormai è abbastanza difficile che ti arrivino delle proposte con delle idee di prodotto, di servizio, diciamo, delle soluzioni che sono il ghiaccio agli eschimesi, cioè queste cose magari
Ok.
no, 10 anni fa.
Sì, sì, sì.
Tranne le situazioni dove c'è magari una tecnologia emergente, e allora lì bisogna fare attenzione, perché quando si crea questo mood per cui, come è stato, non so, per la blockchain alcuni anni fa, come adesso ovviamente per l'intelligenza artificiale,
Intelligenza
quando
artificiale, sì.
c'erano questi hype pazzeschi dove sembra un po' che quella tecnologia debba cambiare tutto il mondo, allora
Potrebbe
lì
essere una bolla o potrebbe essere un qualche cosa che.
bisogna distinguere in mezzo che cos'è, quali sono le cose che effettivamente hanno un senso e possono avere delle prospettive, da quelle cose che poi in realtà nessuno userà, o comunque saranno qualcosa di marginale, e non è facile, non è facile assolutamente. Però normalmente, insomma, appunto, come dicevo prima, il pitch che guardi e dice questa roba qua non ha nessun mercato, è una cavolata, è difficile che succeda una cosa di questo genere. E quindi, diciamo, quella fase lì è abbastanza banale, perché poi di solito le idee di business in sé un senso di solito ce l'hanno. Poi è chiaro che ci sono poi dei fattori imponderabili che uno non può valutare bene a priori, e lì si sconta il rischio, no?
Certo.
La cosa che guardo di più e che cerco di intuire di più, ed è quella più difficile, è il l'effettiva propensione al rischio da parte dei founder.
Sì.
E cerco anche di capire, poi ci sono, vabbè, ogni stagione ha le sue peculiarità. Ultimamente, negli ultimi 2 anni, secondo me è diventato anche importante capire se i founder o le founder sono persone resilienti, dove per resilienti intendo non solo la capacità magari di fare dei pivot, perché anche questa cosa ormai l'hanno imparata quasi tutti, sì. No?
Sì.
Uno parte con un'idea e poi è probabile
che il mercato ti richieda,
che sì. Poi la devi riaggiustare, no?
Certo.
Ma resilienti da un punto di vista anche finanziario, perché un conto è saper ottenere dei risultati quando la capacità che devi comunque mettere in atto è hai dei soldi, li devi spendere al meglio. Un conto è quando devi cominciare a far girare l'azienda con i soldi che l'azienda produce, che certo. È quello che, diciamo, prima del 2000 veniva chiesto a tutti, cioè più o meno, certo. No? Adesso
secondo
me è un po' in un momento in cui facilmente alle aziende viene chiesto di diventare, diciamo, di produrre dei margini un po' rapidamente.
Sì.
E comunque quello è un momento in cui un conto è far girare le aziende coi soldi, cioè bruciare cassa, e un conto sì. È invece la cassa usarla per crescere. E lì possono venire fuori delle sorprese, perché anche qui non è detto che chi è bravo a usare la cassa abbondante, ottenendo dei risultati per cui gli è stata data, sia poi bravo invece a far girare l'azienda con il proprio fatturato.
Certo.
E quindi cerco di capire se il team è un team che in passato ha già fatto queste cose.
Ok, cioè, quindi se il team ha il track record.
Capito? Sì.
Sì, sì, sì. Ok, quindi deve essere un team, per piacerti, che ha già un proprio track record, ha già fatto, insomma, avventure simili.
No, te lo dico perché mi è capitato, non si fanno i nomi, però, si dicono solo i peccati, mi è anche certo. Capitato di rendermi conto, nell'ambito di riunioni, così, di avere a che fare con giovani che ignoravano completamente la possibilità di scontare le fatture in banca. Ecco, questo
sì, sì, sì. Certo.
Un mondo sconosciuto, insomma. Fare debito. Ecco.
Ok, ma ecco, tutta questa, la tua componente, diciamo, finanziaria, dove te la sei fatta? Dove che l'hai imparata?
No, no, me la sono fatta, non ho problemi a dire, totalmente learning by doing, cioè.
Ok.
Ma tu ti riferisci a finanziaria da un punto di vista dell'investimento finanziario, da un punto di vista della gestione finanziaria delle aziende?
Della gestione ed analisi, perché tu comunque sei brava nell'analisi finanziaria, nel senso che comunque capisci tutta la parte finanziaria che c'è sotto.
Sì, ma ho ascoltato le persone che ne sapevano più di me, leggo. E dove non capisco mi faccio aiutare.
hai visto delle differenze?
Non bisogna tra... mai aver paura di chiedere.
Mai, 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 mai. E imparare sempre.
l'errore più grave che si può fare è far finta di capire quando non capisci.
No, no. È vero, è vero. E poi
le cose sono difficili di solito.
E poi far tesoro di quello che si impara tutte le volte che magari apri la bocca a qualcuno che ne sa più di te. Quindi, hai visto delle differenze tra le startup, diciamo, di quando sei partita nel 2012 a fare investimenti, 2013 ad oggi? C'è stato un cambio che tu ritieni importante? Sono migliorate? Sono peggiorate? Come le vedi?
Ma allora, quello che è migliorato però è perché è migliorato l'ecosistema. Io parlo sempre di giovani, perché guardo soprattutto a quelli. I giovani start-upper, diciamo così, oggi mi sembrano più consapevoli del ecosistema finanziario che hanno intorno e quindi finalmente, dico io, hanno più consapevolezza di quali sono i tipi di investitori che devono cercare nelle varie fasi delle aziende, di vita della startup. E secondo me uno dei problemi che c'erano in quegli anni era che si facevano un po' di pasticci su nei vari round, per cui si cercava il fondo quando era meglio cercare dei privati, e poi dopo prima c'era il fondo, poi arrivavano i privati, e poi c'è andando al contrario di, oppure non so, startup e ancora in fase embrionale, che si ritrovavano con dei patti parasociali, dei contratti di investimento complicatissimi, investimenti da 50.000 euro che si portavano dietro, e tu che arrivavi magari dopo ti ritrovavi con un'azienda che magari ancora non fatturava e che si trovava, aveva già dei vincoli e dei diritti da parte dei soci che erano arrivati prima di te, che erano, sarebbero stati tutti da smontare. Cioè, a volte anche delle sovrastrutture, no? In termini di governance, consulenze costose e anche abbastanza inutili. Perché nei programmi di accelerazione spiegano a persone che magari hanno alle spalle soltanto una laurea tutta una serie di complessità che è vero che a un certo punto le aziende devono avere, ma che un'azienda che ha a malapena 5 dipendenti e che non fattura, che ha un bilancio che si può riassumere in 5 righe, ancora non, e che però vengono applicate, e quindi, cioè, a me è capitato di vedere delle startup che fatturavano 400.000 euro, che spendevano 60.000 euro all'anno di legali, cioè, per dire,
sì.
senza un vero motivo. Se non l'eccesso di cautela, ecco.
Certo.
Quindi adesso queste cose qua mi sembra di capire che cominciano a esserci un po' dei correttivi, perché da una parte l'ecosistema evolve e quindi tutto migliora.
Bene, quindi vedi del miglioramento.
Sì.
Anche nella qualità, magari. Io, per esempio, vedo tanta più qualità nel pitch, proprio nell'esposizione del pitch. Quindi ci sono, diciamo, delle persone, quindi dei co-founder più pronti, perché magari arrivano già da un'avventura, o magari sono stati team di una startup, e anche nei punti, diciamo, logici, no? Di come viene strutturato il pitch. Mentre una volta era un pochettino più giungla, insomma, non erano né graficamente né a livello, diciamo, di contenuti, insomma, dei grandi pitch. Mi metto dentro anche io, insomma, che in quel periodo lì facevo i miei primi pitch, insomma. Non, se li riguardo, a volte li riguardo e capisco che, insomma, fortunatamente siamo migliorati un po' tutti. E come hai vissuto invece il periodo, diciamo, l'ultimo periodo in cui stanno nascendo gli startup studio? Perché quella secondo me è una fase, senza fare nomi, nel senso è una fase in cui è nata questa nuova struttura che apre probabilmente una nuova fase di startup.
Sì,
Costruite.
ma secondo me la nascita degli startup studio è la naturale evoluzione di un ecosistema che prende consapevolezza di quali sono le criticità e i rischi degli investimenti nelle startup e quindi cerca di rispondere in modo ottimale a uno di questi rischi. Quindi sicuramente è qualcosa che doveva succedere e infatti io penso che chi diciamo gli piace l'idea, vuoi da un punto di vista di differenziazione del proprio patrimonio di investimento, sia da un punto di vista culturale,
Sì.
perché molti angel hanno nelle componenti che ti spingono a fare i business angel, c'è anche la consapevolezza che facendo questa attività in modo più o meno strutturato ci si porta anche a casa non solo magari dei ritorni economici, ma anche dei ritorni in termini di know-how, conoscenza, diciamo percezione di come evolvono i mercati, di quelle che sono le
Certo.
tecnologie emergenti, eccetera. E questo è una cosa assolutamente importante. Io personalmente penso che, infatti, io l'ho fatto, insomma, un piede o un legame in uno startup studio è utile averlo.
Sì, forse come dici tu, è proprio il diciamo il un'evoluzione naturale un po' dell'ecosistema, perché se prova ad immaginare, insomma, nel 2013 founder o co-founder che avessero già fatto un'avventura erano molto pochi in Italia. E dato che tendenzialmente gli startup studio cercano, insomma, di portare a bordo dei co-founder che abbiano già fatto quel tipo di esperienze proprio per una conduzione più lineare, più veloce, consapevole e bene avere a bordo, insomma, dei co-founder che abbiano già fatto quel tipo di avventura, che abbiano già fatto magari una startup, che abbiano già visto la startup crescere, che abbiano già magari fatto un exit, insomma, o che comunque arrivino da avventure magari importanti, quello sì.
Ma dal mio punto di vista, la cosa più interessante degli startup studio è il fatto che assicurano, o comunque dovrebbero assicurare, una metodologia, diciamo così, quasi scientifica nel processo di validazione del modello di business, che è una cosa che comunque, ancora oggi in tante startup manca, cioè, perché magari non c'è la consapevolezza di tutte le tecniche che si possono utilizzare per testare i pricing, testare i target, esatto, e quindi nascono magari un po' sulla carta. E si fanno dei copycat, ad esempio, piuttosto che
Sì.
si guardano dei numeri, però la validazione del modello di business non viene fatta
Viene
veramente.
sempre un po', trascurata, sì. Diciamo che poi quando si va on stage si spera molto e poi tendenzialmente man mano che si inizia a lavorare, a fare i primi pitch davanti ai primi investitori, si capisce bene esattamente quello dovrebbe essere il focus, no, del modello. Noi ci agganciamo un po' a quello che dicevi tu del pivot. Tante volte poi in quei casi lì si decide di pivotare, magari cambiare la revenue stream, eccetera, eccetera, insomma.
Ma il pivot dipende anche lì, io ho imparato sulla mia pelle che in alcuni casi il pivot è il frutto dell'intuizione del founder o della founder che capisce che si sono verificate delle situazioni impreviste, piuttosto che il test di mercato non è stato del tutto soddisfacente, però al tempo stesso ha permesso di capire che non si può fare A ma si può fare B, no? Sì. A volte ci sono dei pivot che in realtà nascono dal fatto che il test non è stato fatto in modo adeguato, e quindi qual è il modo migliore per nascondere il fatto che una metrica non ha raggiunto i risultati, cambiare la metrica.
Certo.
E allora, se invece il pivot è soltanto un cambiare le metriche, non è un pivot, è nascondere sotto il tappeto un risultato deludente che magari uno startup studio interpreterebbe come dire: ok, questa roba qua è il ghiaccio agli estimesi, mettiamola da parte. Un founder non ha il coraggio, a volte non può dire.
Tante volte non può.
Il ghiaccio estimesi, abbiamo scazzato, arrivederci.
Sì. A volte non c'è abbastanza cuore, ma insomma, ci sta, nel senso che un founder non è uno studio, quindi sai.
Esatto.
Lo studio è il proprio approccio, deve fare il proprio mestiere, e il mestiere di uno studio è proprio quello. Quindi lavorare molto bene su quella che è la validazione su più fronti, e poi andare on stage con l'idea o comunque il progetto che può funzionare da subito, che vada a revenues, insomma dipende anche un po' dal modello, ma che vada a revenues abbastanza velocemente, che poi scali e vada ad exit. Siamo giunti al termine, fortunatamente, ti vedo sollevata.
Spero di non aver annoiato troppo.
No, è stato invece molto, molto interessante. E così, insomma, si è fatto si è capito un po' di più di quello che è stata Anna Maria Siccardi nel percorso prima di diventare un importante angel. Abbiamo perso una fisica, probabilmente.
Sì, ma non
una ricercatrice. No. Non sei pentita?
No, io sono, diciamo, no, non sono pentita del mio percorso di studi, perché mi ha dato molto, e comunque in questo momento, più che in altri, mi torna utile, perché tra tecnologie che riguardano i computer quantistici e le tecnologie che dovremo sviluppare per affrontare, diciamo, questa transizione energetica, che inevitabilmente provocherà un effort importante in tecnologie nuove per migliorare il modo in cui immagazziniamo l'energia, il modo in cui la distribuiamo, e quindi sto rispolverando.
Ti è utile.
Sì, un po' di competenza. Quindi alla fine tutto
torna. Non ti dimentichi le cose, vedi?
No, tutto torna.
Bene. Io, Anna, ti ringrazio, sei stata come
grazie
solito molto, molto gentile e disponibile.
Grazie.
Spero che, insomma, questa chiacchierata piaccia ai nostri ascoltatori. E niente, insomma, io, te, Anna, ci risentiamo sicuramente presto. Sì. E poi noi invece ci prepariamo per il prossimo podcast. Ciao a tutti. Ciao, Anna.
Ciao a tutti.